sera.
Sono le sirene che suonano a Tel Aviv, le esplosioni a Gerusalemme e i colpi che l'Iran non riesce a parare, il punto da cui anche questa edizione di 6 di sera partirà. Oggi cercheremo di analizzare soprattutto un elemento, l'isolamento dell'Iran e il ruolo di uno dei suoi storici alleati, la Russia. Putin si è limitato a una dichiarazione di condanna, ma ha preferito imboccare la via negoziale. Allora, cosa significa questa scelta? Quali sono gli interessi che sottendono a questa decisione? Affronteremo gli interrogativi con un ospite. Io intanto vi do il benvenuto, Francesca Torrani al microfono. Ci sarà anche una voce di Dakan Yunis dentro la striscia di Gaza. L'abbiamo cercata per sentire se qualcosa è cambiato da quando 3 giorni fa Israele ha deciso di declassare Gaza a fronte secondario nelle guerre aperte. Poi dalla cronaca regionale vi diremo di 2 oggetti in votazione oggi in Ticino, entrambi bocciati. Il primo era intitolato per cure sociosanitarie di qualità e i no sono stati il 55,5%. L'altro oggetto era il credito per il cosiddetto nodo intermodale alla stazione di Locarno, e qui la differenza l'hanno fatta 102 schede con l'opposizione al 50,08%. Sentiremo naturalmente anche le reazioni a questo voto di oggi, e poi ci sarà un parallelo tra Blatte nella Valtellina, cioè tra il crollo del ghiacciaio del 28 maggio scorso in Vallese e l'Alta Valtellina colpita nel 1987 da un'alluvione che causò morti e cancellò abitazioni.
Le persone che hanno costruito quelle case e sono sopravvissute all'evento, per loro il fine vita è stato proprio in quel momento, perché hanno visto distrutto tutto.
La voce ancora emozionata di Stefano Confortola, che rimase ferito nella frana del 27 luglio 1987. E ancora dall'attacco di Israele all'Iran e dalle risposte che ne sono seguite, che continuano tuttora, che iniziamo questa sera, proviamo a riassumere i punti essenziali della cronaca di oggi. Lo facciamo con Camilla Camponovo, che è in studio.
Sì, terza giornata di scambio d'attacchi. Oggi Israele ha colpito la capitale iraniana Teheran e altre aree, in particolare depositi di carburante e di gas essenziali per l'economia del paese, il quartier generale del Ministero della Difesa, il comando della polizia e l'impianto nucleare di Isfahan. E pochi minuti fa ha anche colpito un aeroporto nel nord-est del paese. Finora i morti sono oltre 200, circa 900 i feriti. In giornata in Iran ci sono stati anche arresti di persone accusate di essere membri del Mossad, l'agenzia di intelligence israeliana, mentre stavano preparando bombe e trappole esplosive. In Israele le sirene hanno suonato ripetutamente a Tel Aviv e nel pomeriggio anche a Gerusalemme. Diverse aree in Israele sono state colpite. Il governo ha decretato la proroga dello stato di emergenza fino al 30 giugno. In Israele finora oggi insomma si contano 11 morti e oltre 200 feriti.
Si capisce che Camilla, che la tensione rimane, non accenna appunto a diminuire.
No, per ora no, e lo ha confermato oggi l'esercito israeliano dicendo di avere ancora una lunga lista di bersagli da colpire in Iran e come tutto stia procedendo secondo i piani. Lo ha confermato anche la frase del ministro della difesa israeliano Katz, che ha detto di stare essenzialmente trasformando Teheran in Beirut. Un'analogia che si riferisce ai bombardamenti in Libano dello scorso anno, volti a indebolire la milizia filo-iraniana Hezbollah, che opera in Libano come un proxy, cioè come un alleato dell'Iran. Poco fa però, ad attenuare i toni, ci ha pensato il presidente statunitense Trump, annunciando che il presidente russo Putin sarebbe aperto ad assumere il ruolo di mediatore. Russia che, ricordo e ricordavi anche tu, è storico alleato dell'Iran. Trump ha anche aggiunto che le due parti stanno dialogando e che dovrebbero raggiungere un accordo. Ha aggiunto infine che non esclude un coinvolgimento di Washington in questo conflitto. Insomma, Trump sembra giocare una posizione ambigua. Ieri l'avvertimento, lo ricordo, all'Iran era che se una base militare statunitense dovesse essere colpita, gli Stati Uniti risponderanno con una forza militare senza precedenti.
Camilla Camponovo con gli aggiornamenti. Fra poco parleremo della Russia, del ruolo della Russia, ma a Tel Aviv è arrivato da pochissimo, da una ventina di minuti, il nostro collega inviato RSI Emiliano Boss. Emiliano, buonasera. Sei in uno dei luoghi bersaglio dei missili iraniani su Israele. Allora, una fotografia di quello che vedi in questo momento.
Buonasera, sono a Bat Yam, dove diversi piani di un edificio che ne conta una decina sono stati sventrati da un missile iraniano la notte scorsa. Si intravedono calcinacci penzolanti, finestre sventrate ovunque, la strada in questo momento è chiusa. Un istante fa un camion carico di detriti è passato attraverso le transenne della polizia. Vedo un braccio meccanico che ancora scava tra due di questi palazzi. Il missile è caduto esattamente lì poco fa, nel pomeriggio è stato trovato un altro dei dispersi, portando a 7 il bilancio dei morti di questo luogo qui alla periferia di Tel Aviv. Aggiungo soltanto una battuta, uno scambio con una coppia che vive a 500 metri da qui, ha due figli di 10-15 anni, gli hanno detto eravamo nella safe room, nel rifugio all'interno dell'appartamento, ma lo schianto ha fatto tremare tutto come in un terremoto e soprattutto c'è la paura, perché da una parte il ricordo della notte che è appena passata e dall'altra, direi, parlando con le poche persone con cui sono riuscito a scambiare qualche opinione, la certezza che anche stasera Tel Aviv sarà colpita.
Grazie Emiliano Bos, in diretta telefonica appunto da Tel Aviv. Lo ritroveremo nei nostri spazi informativi, negli spazi informativi della RSI. C'è un aspetto di questo conflitto che vogliamo toccare adesso che riguarda l'isolamento dell'Iran, cioè mentre alcuni leader europei si sono riallineati con il premier israeliano Netanyahu, che dalla sua parte ha sempre anche l'appoggio degli Stati Uniti, gli storici alleati dell'Iran, ossia la Russia e la Cina, fin qui hanno fatto poco, si sono limitati alle dichiarazioni di condanna e poco più. Il presidente russo Vladimir Putin ha sì criticato l'attacco, ma finora ha mantenuto le distanze e ha preferito imboccare la via negoziale. A Mosca c'è il nostro collaboratore Alberto Zanconato, che è anche un grande conoscitore dell'Iran perché ha vissuto lì per 13 anni. Allora, Russia defilata, come interpretare questa posizione?
Prima di tutto forse va letta con il fatto che per la Russia la preoccupazione principale riguarda la guerra in Ucraina e quindi anche le prospettive di un dialogo avviate dall'amministrazione americana di Trump, quindi forse la prima preoccupazione oggi della Russia è non mettere a repentaglio questi negoziati, questo dialogo tra la Russia e gli Stati Uniti che si è aperto a fatica negli ultimi tempi. E poi va ricordato anche che la Russia ha mantenuto, e in particolare tra Putin e Netanyahu, c'è un rapporto di conoscenza e di collaborazione anche in passato. La Russia e Israele hanno dei rapporti appunto storici e probabilmente c'è anche il desiderio di Mosca di non mettere a repentaglio questi rapporti soltanto per continuare a sostenere l'Iran in tutte le sue mosse.
Tocchiamo un altro punto. Iran e Russia da tempo collaborano nel settore nucleare civile, stavano negoziando nuovi progetti nucleari e proprio quest'anno hanno rafforzato il loro partenariato. In questo senso gli attacchi che sono appena avvenuti, insomma, per la Russia cosa rappresentano?
Rappresentano una evoluzione sicuramente negativa. Prima di tutto è un colpo alla iniziativa diplomatica che la Russia, Putin in persona, si era impegnato a portare avanti per risolvere la questione del nucleare, quindi è un colpo dal punto di vista del prestigio. In secondo luogo bisognerà vedere quali sono gli obiettivi di questa operazione cominciata con gli attacchi di Israele, perché ovviamente il primo ministro israeliano parla di cambio di regime a Teheran. E probabilmente i contatti che ha avuto Putin sia con Netanyahu, contatti telefonici con Netanyahu e poi con Trump, mirano anche ad accertarsi quali siano le vere intenzioni di Israele e anche degli Stati Uniti, se gli Stati Uniti appoggino questo piano di cui Netanyahu parla per un cambio di regime a Teheran. E in quel caso per la Russia la situazione si farebbe più preoccupante, soprattutto avvenendo pochi mesi dopo che la Russia ha perso nella regione un altro alleato importante come Bashar Assad in Siria.
Ancora una domanda che riguarda gli aspetti più militari. Diversi esperti definiscono la superiorità di Israele schiacciante. L'esito del conflitto è già scritto oppure secondo te l'Iran ha ancora carte da giocare?
Credo sia ancora difficile prevedere i risultati, prevedere anche i tempi di questo conflitto, perché non è chiaro se la cosa si potrà effettivamente risolvere in qualche giorno o qualche settimana. L'Iran sicuramente ha subito dei colpi molto forti, ha perso negli ultimi mesi degli alleati importanti, cosiddetti proxies, nella regione, soprattutto gli Hezbollah in Libano, che potevano essere la punta di lancia della risposta più pericolosa verso Israele, essendo al confine con Israele. Però non va dimenticato che ci sono diversi paesi della regione, come l'Iraq, come il Bahrain, il Golfo Persico, dove c'è una maggioranza sciita della popolazione, su cui potrebbero fare presa eventualmente degli appelli alla rivolta da parte dell'Iraq. Sicuramente però dal punto di vista militare l'Iran ha subito dei colpi durissimi e il suo punto più debole in questo momento è quello di avere fatto vedere che l'intelligence israeliana è riuscita ad infiltrare ai massimi vertici, a quanto pare, il regime iraniano, perché altrimenti non si spiegherebbe come abbiano potuto gli israeliani colpire e decapitare le forze armate e dei pastaran in Iran entro poche ore dall'inizio dell'attacco.
Alberto Zanconato, sull'isolamento dell'Iran e soprattutto sul ruolo e sulla posizione della Russia. E tra le molte notizie che sono seguite all'attacco all'Iran c'è anche quella secondo cui Gaza è diventata un fronte secondario, e a dirlo sono state le stesse forze di difesa israeliane, cioè l'esercito. Fronte secondario può voler dire molte cose. Noi abbiamo provato a capire se per chi è lì, per chi è dentro la striscia, questa dichiarazione di rivolgere l'attenzione primaria all'Iran e non più a Gaza abbia trovato in qualche modo riscontro. A Al-Karara, vicino a Khan Yunis, c'è l'ambulatorio di assistenza sanitaria di Emergency ed è lì che siamo riusciti a raggiungere Giorgio Monti, che è coordinatore medico della missione di Emergency a Gaza. La linea, sentirete, è molto disturbata anche perché il collegamento con internet è saltato poco prima dell'attacco contro l'Iran ed è tornato solo da poco.
Allora, noi eravamo isolati dal punto di vista internet, quindi non avevamo di fatto notizie, speravamo di un attacco, speravamo che c'era stato un'escalation, ma nulla di particolare. Abbiamo visto nella serata dei razzi che arrivavano da lontano, ma non sapevamo di preciso cosa stesse succedendo. Eravamo ovviamente preoccupati, perché quando c'è un'escalation non va mai bene. Dal punto di vista di quello che succede qui, da questo punto di vista non è cambiato nulla. Cioè, stanno continuando gli attacchi, i bombardamenti, le difficoltà, continuano a non esserci accesso a cibo, la difficoltà a reperire acqua buona da bere, quindi per noi non è cambiato nulla. Non so dal punto di vista mediatico cosa può essere cambiato, ma per noi è la stessa cosa di 3 giorni fa.
Dunque, dal punto di vista della distribuzione alimentare, nulla di nuovo rispetto a prima dell'attacco?
No, in particolare anche l'attivazione del centro di distribuzione di cibo continua a non funzionare o funziona in modo molto bizzarro. Intendo dire che qualcuno che poi è passato dalla nostra clinica ci ha raccontato di distribuzione, diciamo, di self-service, nel senso che la gente arriva, prende quello che vuole, scappa. Ci sono stati attacchi, ci sono stati spari, non so dire perché non c'ero chi ha fatto cosa. Sicuramente ho visto dei feriti stati colpiti in prossimità di quei centri. Quindi la distribuzione di cibo, la possibilità di trovare cibo nel mercato non è per nulla cambiata nell'ultimo mese, anzi ovviamente giorno per giorno.
La linea, Giorgio Monti, è comprensibilmente molto disturbata, però volevo chiederle ancora se ci ricorda dove si trova in questo momento.
Io sono a Khan Yunis, sud di Deir al-Bala, nella zona di Al-Karara, è dove abbiamo la nostra clinica. In questo momento stiamo lavorando, abbiamo continuato a lavorare negli ultimi giorni senza problemi particolari. Abbiamo 250 persone al giorno, che è un numero molto alto, considerando che fino a un paio di mesi fa c'erano circa la metà.
Linea disturbata, linea difficile con Gaza, con Giorgio Monti di Emergency, ma ci è sembrata una testimonianza diretta importante da trattenere. In Ticino oggi si è votato su 2 temi che sono stati entrambi bocciati. Il primo riguardava l'iniziativa popolare promossa dal sindacato VPOD, che chiedeva una legge particolare per tutelare e promuovere le professioni in campo sociosanitario e socioeducativo. In questo caso i no hanno raggiunto il 55,5% dei voti, mentre è stato un divario di 102 schede quello che ha definito l'altra bocciatura, ossia il credito per la realizzazione del nodo intermodale alla stazione FFS di Locarno Muralto. Qui dunque i contrari hanno sconfitto le autorità, prima di tutto quelle cantonali, con il 50,08%. Alessandro Brogini, partiamo da qui.
La differenza l'hanno fatta i comuni del Locarnese, senza eccezione, e senza i quali il credito per la realizzazione del nodo intermodale alla stazione FFS di Muralto Locarno sarebbe stato accettato. È invece proprio Muralto, Locarno, Ascona e Losone, tanto per citarne alcuni tra i maggiori, hanno detto un no chiaro al progetto. Quello per loro, in casa loro. Un no cresciuto dal basso, tanto che il primo firmatario del referendum è un consigliere comunale, esercente e albergatore di Muralto, Gianluigi Varini.
Il progetto era presentato molto male, ha creato molta confusione e devo dire che sinceramente la vera perdente della politica, che ha fatto un rumore assordante, ha cercato di monopolizzare l'attenzione di tutta l'opinione pubblica per indirizzarla in una soluzione di un progetto che ha talmente tante lacune e criticità che sarebbe stato un peccato metterlo in opera, perché oltre a rovinare una zona molto frequentata dai turisti non avrebbe risolto niente. Un progetto fatto da zero con un sacco di criticità che non vengono risolte. Per fortuna che la popolazione l'ha capito.
La popolazione, come detto, è soprattutto quella locale. È lì che la politica cantonale ha perso. Il Parlamento aveva detto sì al credito, ma soprattutto il Dipartimento del Territorio, che ha la paternità del progetto. Martino Colombo, direttore della Divisione dello Sviluppo Territoriale e della Mobilità.
Chiaramente c'è delusione perché il progetto era sicuramente valido e anche il risultato molto tirato lascia quell'amaro in bocca. L'elemento che è emerso evidentemente è il grande no del Locarnese. C'era il timore che magari i cittadini delle altre regioni votassero no perché sono meno interessati da questo progetto. Ecco, si è rivelato il contrario in fondo. Il credito cantonale evidentemente è un elemento di infrastrutture, ma l'interesse è preponderante nella regione in cui si va a intervenire e quindi qui la riflessione va veramente fatta a livello politico locale, perché è lì che il sostegno non è stato sufficiente.
Chiara invece la sconfitta del sindacato VPOD sostenuto dalle forze progressiste cantonali sull'altro tema in votazione, e cioè l'iniziativa popolare legislativa che chiedeva di istituire una legge quadro a favore delle professioni sociosanitarie e socioeducative. L'aveva lanciata l'allora segretario del sindacato Raul Ghisletta.
C'è una difficoltà in questo paese a fare dei cambiamenti e a votare delle leggi che abbiano un orizzonte che vada al di là dell'immediatezza, e così anche un po' nel voto popolare. Alla fine è un'occasione persa per dare una svolta, e adesso aspettiamo se il Consiglio di Stato, come ha detto, vorrà fare delle misure puntuali a favore delle condizioni di lavoro del personale sociosanitario e socioeducativo, se vorrà prendere delle misure a favore dei diritti dei pazienti e degli utenti.
Il riferimento di Ghisletta è al no che aveva già incassato da Parlamento e Governo, che avevano ritenuto rigido e inefficace imbrigliare l'intero settore in un'unica legge quadro. Sentiamo il direttore del Dipartimento della Sanità e della Socialità, Raffaele De Rosa.
È un voto molto chiaro, forse anche più di qualsiasi aspettativa. È importante proseguire sulla via tracciata di lavorare nel solco del dialogo, della collaborazione e promuovendo dei miglioramenti a livello di singolo settore, che è questo che ha fatto la forza del nostro paese, e penso senza fare promesse ma continuando sulle misure molto concrete che sono state portate avanti nel nostro cantone.
Misure puntuali quindi, come i contratti collettivi di lavoro che regolano le singole professioni in settori, quello sociosanitario e quello socioeducativo, che rimangono prepotentemente al centro del dibattito della politica finanziaria del cantone.
Alessandro Broggini sulle votazioni di oggi in Ticino. Abbiamo parlato a lungo in queste settimane del disastro di Blatten, ma poi il Vallese è stato interessato anche da altri problemi importanti causati dal maltempo. In questi giorni a Lourtier, che è una frazione di Val de Bagne che era rimasta isolata a causa di diverse colate di detriti, l'atmosfera si sta un po' rasserenando, soprattutto per la promessa della costruzione in tempi rapidi di un ponte militare che permetterebbe di ristabilire i collegamenti già a inizio luglio. Di questo ci parla Lucia Mottini.
È dal 2 luglio che i 400 abitanti di Lourtier sono collegati al resto della valle solo da un sentiero. Come l'anno scorso, diverse colate detritiche hanno interrotto la strada portandosi via il ponte provvisorio. Il ripetersi degli eventi ha spinto gli abitanti a scrivere alle autorità comunali e cantonali chiedendo un'azione più efficace. Qualcosa si è mosso, in primo luogo il municipio, che venerdì sera si è recato sul posto per dare qualche buona notizia. Dalla settimana prossima l'esercito costruirà un ponte militare utilizzabile da luglio a novembre. Inoltre proseguiranno i lavori della galleria, che erano stati bloccati dalle colate detritiche. Infine, come richiesto e ribadito dalla petizione di un centinaio di abitanti, verrà studiata la realizzazione di una strada comunale sul versante meno esposto della valle. Julien Hocquet, abitante di Lourtier.
Siamo rassicurati. Nel villaggio c'era tensione a causa del ripetersi di questa situazione. Per alcuni è stata molto dura psicologicamente, ma la riunione con le autorità è stata positiva.
Nella lettera gli abitanti avevano ricordato che l'estate scorsa avevano sopportato stoicamente la chiusura della strada da luglio a settembre. Ora però c'è in gioco la sopravvivenza del villaggio e delle sue attività economiche. Ne sa qualcosa Julien Hocquet, in quanto gerente del ristorante La Vallée.
Siamo preoccupati per l'azienda. Quando un tale evento si ripete 2 anni di seguito, finanziariamente è dura.
Oggi però il ristorante ha comunque riaperto la stagione e, con sorpresa, questo weekend è stato ben frequentato non solo dagli abitanti di Lourtier, ma anche da clienti saliti a piedi o in bicicletta, soprattutto elettriche.
Ça fait plaisir aussi de voir que les gens nous soutiennent.
Per esempio, ieri alcuni sono saliti dal fondovalle apposta per sostenerci. E hanno fatto il giro dei diversi locali e hanno anche fatto piccoli acquisti al negozietto. Ci ha fatto molto piacere.
Una solidarietà che sarà più difficile nei giorni lavorativi, ma da luglio, grazie al ponte militare, Lourtier dovrebbe essere di nuovo facilmente accessibile.
E i disastri naturali in Svizzera, soprattutto le immagini e i racconti da Blatten, hanno riaperto ferite anche in Valtellina, in chi ha vissuto l'enorme frana che seppellì il paese di Sant'Antonio Morignone e sgretolò la frazione di Aquilone nell'anno 1987. Un luogo che non fu mai ricostruito nella sua interezza. Un sopravvissuto si è raccontato ad Antonia Marsetti e questo è il suo racconto.
Mi ero appena alzato, c'era mia madre che guardava il fondo della valle dove si vede la montagna che poi è crollata, e proprio in quel momento si è proprio visto quella stessa immagine che ho visto a Blatten, quel rigonfiamento enorme della montagna e questo scivolamento improvviso e la risalita dall'altro lato della valle, il gelo. Un istante, poi la fuga, mio papà mi ha detto scappa te che ce la fai, ma non...
Stefano Confortola nel 1987 era ancora un ragazzo. Il 28 luglio di quell'anno la sua vita, come quella di centinaia di persone dell'Alta Valtellina, cambiò in pochi secondi. 20 milioni di metri cubi di fango, sassi, tronchi piombarono giù dal Monte Zandilla, seppellendo il paese di Sant'Antonio Morignone, evacuato da giorni, e sgretolando la frazione di Aquilone, ancora abitata perché non ritenuta a rischio. Le immagini dell'evento a Blatten per Stefano Confortola sono state una sorta di déjà vu.
È riaffiorata alla mente non solo il ricordo di quello che era successo, ma proprio lo stato d'animo.
I morti in tutto furono 28 in Alta Valtellina. All'immane tragedia che segnò l'Italia intera seguì l'odissea della ricostruzione del paese. I 410 senza tetto sono stati vinti dall'attesa e dalla burocrazia. In pochi sono andati ad abitare 20 anni dopo nei condomini eretti a Scleva, un nucleo anonimo rispetto al vecchio villaggio alpino.
Certamente le persone che hanno costruito quelle case e sono sopravvissute all'evento, per loro il fine vita è stato proprio in quel momento, perché hanno visto distrutto tutto e un'incapacità di venire incontro con una deburocratizzazione di un sistema che permettesse di essere forti e ripartire. Tantissimi non ci sono riusciti perché i tempi sono andati lunghi e non hanno poi visto la loro ricostruzione.
I Sant'Antonini, uniti nel motto «Senza baite, mo plus país», «Senza baita, ancora più paese», si sono adoperati per ricostruire anche la memoria del loro villaggio, e fondamentale è stata l'opera di Don Carlo Bozzi.
C'era il parroco che mandava a tutti, anche all'estero, il bollettino parrocchiale, e tanti li collezionavano. Quando poi è successo l'evento, questi bollettini hanno permesso di ricostruire piano piano, un pezzo alla volta, un po' di storia.
Per Stefano confortò quanto accaduto in Valpola nel 1987 o a Blatten ora non deve più essere considerato evento eccezionale.
In un breve periodo di neanche 40 anni, quanti sono gli eventi di questo genere che si sono verificati qui nelle nostre Alpi? Ne abbiamo avuto la dimostrazione recente, questa di Blatten, ma l'abbiamo avuta già in altri casi.
La testimonianza raccolta da Antonia Marsetti a ricordare la frana devastante e mortale del 1987 in Alta Valtellina. In chiusura di edizione parliamo di arti marziali. In Ticino, ma più in generale in tutta la Svizzera, sono molte le scuole, sono molti i maestri e sono molti anche gli appassionati di arti marziali cinesi, e ne parliamo andando proprio al paese di origine, andando in Cina. È la nostra collaboratrice da Pechino, Elisa Tirabassi, a portarci in una scuola di Kung Fu in Cina, dove vanno a formarsi anche molti studenti stranieri, anche svizzeri.
Il maestro Xu Yanjun è un monaco guerriero della 34esima generazione del Tempio Shaolin. Ogni mattina alle 6 inizia il training con i suoi studenti nell'antico villaggio di Xinxiang, fra le montagne, a circa 4 ore da Pechino.
Molti stranieri hanno il sogno del Kung Fu, che ha avuto origine proprio in Cina. Chi arriva qui ricerca le radici, l'autenticità, tutto è più reale. L'apprendimento è più autentico e si ereditano le antiche tradizioni. Qui si sentono nel posto migliore per praticare il Kung Fu. L'esercizio fisico quotidiano può allungare la vita di 10 anni. Praticare il Kung Fu aiuta anche a ritrovare l'equilibrio interiore, l'equilibrio tra Yin e Yang.
Il Kung Fu raggruppa tutte le arti marziali cinesi. In questa scuola si insegnano Tai Chi, Qigong, Shaolin, ma soprattutto Mei Hua Chuan, considerata la più antica, tradizionale e la madre di tutte le arti marziali cinesi. Tramandata solo di padre in figlio, questa arte marziale è diventata accessibile agli stranieri solo pochi anni fa. In questa scuola internazionale di Kung Fu, soltanto nell'ultimo anno sono arrivati studenti da 54 paesi del mondo, fra questi 11 erano svizzeri. Al momento del mio arrivo alla scuola ci sono due svizzere fra gli studenti. Selina arriva dall'Eastisle, dove pratica kickboxing, ed è qui per realizzare un suo sogno di bambina.
It's my first time doing Kung Fu.
È la prima volta che faccio Kung Fu. È come se ti facesse perdere il controllo della tua vita, della vita che avevi prima. Ma allo stesso tempo acquisisci anche il controllo sul tuo corpo e sulla tua mente. Mi sento diversa, sento di avere gli strumenti per avere più fiducia in me stessa, per essere più forte, più sana e più equilibrata.
Maestro Xu mi spiega che lo scopo più elevato del Kung Fu non è sconfiggere, ma aiutare, smettere di combattere per raggiungere l'equilibrio interiore, aumentare elasticità e vitalità. È ciò che mi racconta anche Virginie, che da Verbier è arrivata qui per ritrovare l'energia.
J'ai jamais fait de Kung Fu auparavant.
Virginie non aveva mai praticato Kung Fu prima. Volevo ritrovare la motivazione nella vita, non avevo più energia, mi spiega. I monaci Shaolin sono leggendari e mistici. Il maestro qui ci sprona molto. È difficile e intenso, ma siamo un gruppo meraviglioso. Kung Fu significa che ti alleni, mangi, ti alleni, dormi e ricominci il giorno dopo con la stessa disciplina e motivazione e con lo stesso cuore. Mi confessa che il Kung Fu sia qualcosa di cui sentiva la necessità e che la accompagnerà per il resto della sua vita.
E noi ci fermiamo qui. In preparazione oggi c'era Michelle Volonté. Vi dico anche che dopo lo sport c'è Angelica Arbasini con 6 di Sera Magazine. Buona serata.